Buon sabato, fratelli. Siamo grati al Signore veramente di essere qui a poter celebrare questo giorno alla sua presenza. Lode, onore e gloria al nostro Re. Siamo prossimi alla commemorazione della Pasqua e degli azimi, per cui oggi questa riflessione ha a che vedere anche con la prima solennità di Dio. Questa riflessione prende spunto dalle vicende della liberazione del popolo di Israele, dalla schiavitù d'Egitto, nelle quali c'è il significato appunto della liberazione di ogni uomo dalla schiavitù del peccato per mezzo di Gesù Cristo. Ora ci caliamo in quella scena, cerchiamo di immaginare, l'abbiamo visto in tanti film, molti registi hanno cercato in qualche modo di leggere quella scena, di vedere appunto tutto quel dramma umano che si consumava quando Israele usciva. E vediamo tutto il popolo di Dio appena liberato per mezzo di opere potenti di Dio e in cammino verso la terra promessa. Ora, la via che portava alla meta, quella che da sempre era percorsa dalle carovane, era lì, davanti a loro, ma per Israele, invece, era riservata una strada diversa attraverso il deserto. Il cammino era faticoso e lento nella sabbia, con la consolazione della presenza dell'Eterno. Infatti noi quando leggiamo Esodo, nel capitolo 13, dal versetto 21 al versetto 22, leggiamo Esodo 13, dal verso 21 al 22. E l'Eterno andava davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola per guidarli per il loro cammino e di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, onde potessero camminare giorno e notte. La colonna di nuvola non si ritirava mai davanti al popolo di giorno, né la colonna di fuoco di notte. Ora, considerate che quella gente era stata schiava e non conosceva assolutamente quei luoghi, per cui seguiva fiduciosa quella colonna di fuoco e di nuvola. Ma a un certo punto, cammin facendo, si trovarono davanti a un ostacolo immane, immenso, il mare. Ora, nonostante avessero la presenza dell'Eterno e la guida di Mosè, a loro sembrava di andare allo sbando, di brancolare nel buio, si sentirono confusi. Alcuni addirittura mormorarono e dissero: ma come? Dio ci ha condotti fin qui per farci morire. E cominciarono a perdere la fiducia in Dio e anche in Mosè. Improvvisamente però le cose cominciarono a precipitare ulteriormente, perché alle loro spalle da lontano videro il potente e tremendo esercito egiziano da cui erano stati liberati poco prima. Questo li inseguiva. Sapevano la tremenda fine che avrebbero fatto nelle mani dell'esercito. Alla vista del ritorno dei loro vecchi padroni, a questo punto ebbero paura, una gran paura, e gritarono all'Eterno, dice la Scrittura. Il panico si impossessò del popolo perché non vedeva alcuna via di scampo. La disperazione e la paura li portò a imprecare contro il Signore. Stretti all'angolino, d'altronde, dove non si vede una via d'uscita, è facile perdersi di panico. È una battaglia interiore prima che fisica. Non si sa scegliere, si ha difficoltà a ragionare e ci si sente persi. Anche Mosè gridò al Signore e sembrò vacillare, nonostante aveva conosciuto la potenza del Signore e come egli aveva liberato il suo popolo. Infatti, rivolto alla sua gente, gridò indirettamente al Signore per il suo intervento e suggerì al Signore ciò che avrebbe dovuto fare: combattere contro l'esercito egiziano. Infatti, più avanti nella Scrittura, come dice Mosè: non temete, state fermi e mirate la liberazione che l'Eterno compirà oggi per voi, poiché gli egiziani che avete veduti quest'oggi non li vedrete mai più in perpetuo. L'Eterno combatterà per voi e voi ve ne sarete tranquilli. Bene, a questo punto noi potremmo dire: beh, ha detto qualcosa ispirato Mosè, no? Beh, ma l'Eterno lo censurò in questi termini. Perché gridi a me? Di piuttosto ai figli di Israele che si mettono in marcia. Beh, a questo punto mi sembra di vedere lo stupore nella faccia della gente. Dice, come metterci in marcia? Verso il mare. Ebbene sì, verso il mare. Verso quell'ostacolo insormontabile. Immaginate con quale spirito tutta quella gente si avviò verso il mare. Ma ad un tratto il mare si aprì davanti ai loro occhi, così che il popolo potesse passare all'asciutto. E il Signore portò in salvo il suo popolo e fece perire sott'acqua tutto l'esercito egiziano. Ora, questa narrazione del passaggio del popolo di Israele attraverso il Mar Rosso, fratelli, è stato fatto e scritto per noi, per tutta l'umanità. Tutti gli elementi, gli attori della scena reale, hanno un profondo significato spirituale per ogni uomo. Chi non è convertito è ancora schiavo del peccato. L'esercito egiziano, che spiritualmente rappresenta tutti i peccati di questa Babilonia, perciò non ha libertà alcuna dal peccato, non ha la pace che viene dal Signore, non ha la gioia di vivere la via di Dio che è un dono di Dio, non pone la speranza nella futura vita eterna. Lo eravamo noi in passato, prima della conversione. Chi invece si è convertito e si è fatto battezzare, allora ha attraversato il Mar Rosso, che è il simbolo del battesimo nell'acqua, ed è stato liberato dall'esercito egiziano, che è il simbolo appunto dei peccati passati, che non vedrà più. È passato dall'altra parte della sponda, dove affronterà nuove minacce. Ora sta percorrendo il deserto a fatica, nella sabbia, per affrontare tutti i pericoli che si presentano. Tempeste, scorpioni, arsura, sole bruciante di giorno e gelo di notte, eccetera. Avendo come meta la terra promessa, che è il regno di Dio. Quando nel nostro cammino davanti a noi intravediamo un ostacolo spirituale che ci appare insormontabile, l'unica cosa da fare è quella di tirare dritti per la nostra meta, sulla via di Dio, voltando le spalle al passato. Come disse lo stesso Paolo in Filippesi al capitolo 3, dal verso 13 al 14, che vi prego di leggere insieme. Filippesi 3, capitolo verso 13-14. Fratelli, io non reputo di avere ancora ottenuto il premio, ma una cosa fo, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno dinanzi, proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. A volte ci facciamo prendere dalla paura e dallo sconforto quando vogliamo affrontare le cose peggiori di questa vita con le nostre forze. E può accadere che ci fermiamo per guardare indietro a tempi migliori in cui non c'erano molte preoccupazioni e dure prove, come fece il popolo di Israele alla vista degli egiziani. E non c'è più nulla di più errato in questo atteggiamento. Che lo vogliamo accettare e l'abbiamo accettato, questa è la nostra vita, la via di Dio, l'unica che ci conduce alla meta. A volte quando arriva la tempesta, come reagiamo? Invece di accettare la prova e continuare il nostro cammino di fede, ci riempiamo di rabbia. Siamo anche prepotenti per resistenza al male o per risolvere il problema, senza rimettere le cose nelle mani del nostro Dio. Anzi, a volte lo rimproveriamo perché ci ha condotto in mezzo ai problemi. Gridiamo a Lui. Così rischiamo di affogare nella sabbia e di affondare, o di affondare nell'acqua come Pietro, rischiando la vita. Quando ci manca l'esperienza della pratica proprio della sua parola, la pazienza, la fiducia necessaria per fidarci all'Eterno, otteniamo sempre un fallimento, sia fisico che spirituale. Siamo quelli a cui non basta la sua parola, che vogliono vedere sempre miracoli e vogliono essere sempre liberi e spensierati, senza nessuna prova, senza nessuna correzione. Noi siamo così. Non dobbiamo essere così. Perché senza combattimento, fratelli, non si può ottenere nessuna vittoria e nemmeno rafforzare la fede e lo spirito che Dio ci ha dato. Certo, dal punto di vista umano, le prove non sono belle. Chi potrebbe dire che le prove della vita, anche quelle dure, sono belle? Nessuno. Perché dunque le prove? In Deuteronomio 13, dal verso 1 al versetto 3, Dio chiarisce in modo inequivocabile al suo popolo perché è provato. L'Eterno, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate l'Eterno, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore, con tutta l'anima vostra. Ecco il senso delle prove. Dovremmo fare un discorso a parte per dire cos'è la prova del Signore, che non è tentazione, ma quello fa parte di un altro discorso che a suo tempo verrà fatto. Come il re d'Egitto, oggi questo sistema, attraverso i segni e i prodigi che gli sono consentiti di fare, inganna il mondo e lo minaccia di non dare nessun servizio se non si sottomette ad esso ed accetta tutte le sue leggi. Tutti siamo diventati materialmente schiavi di questo sistema. Noi dobbiamo avanzare sempre a fatica in questo deserto spirituale, che è il mondo, combattendo spiritualmente contro questa grande Babilonia e ponendo sempre il nostro sguardo verso la nostra meta, che è il regno di Dio. Ricordiamo ciò che Paolo profetizzò per tutti i credenti in Secondo Timoteo, al capitolo 3, dal versetto 12 al versetto 13. Secondo Timoteo 3, 12-13. E d'altronde tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, mentre i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Questa è una profezia che si è sempre adempiuto e al giorno d'oggi è ancora lampante. Questo viaggio è lungo e così stremante che da soli o con i soli propri mezzi non è possibile portarlo al termine, fratelli. Staremmo degli sprovveduti se pensassimo di poter attraversare questo deserto solo con le nostre forze, senza un aiuto. Abbiamo bisogno dell'ombra, abbiamo bisogno dell'acqua, che è lo Spirito di Dio, di un riparo sicuro, della roccia spirituale che è il Cristo, che ci ripara da ogni tempesta e ci rende stabili e fermi. Gesù Cristo ci invita ad avere fiducia in Lui, di avere un cuore tranquillo. Egli combatte per noi ogni battaglia se glielo concediamo e stiamo saldi nel fare la sua volontà. Il nostro pastore è sempre davanti a noi e noi siamo nelle sue mani sicure. E se siamo nelle sue mani, chi ci potrà fare del male, fratelli? Il nostro passaggio attraverso l'acqua ha cancellato i peccati passati, ma non ci ha resi compiutamente perfetti. Infatti continuiamo a commettere dei peccati perché siamo ancora carne di peccato. Siamo tutti peccatori, nessuno escluso. Per questo è stato necessario il sacrificio di Cristo, affinché chi accetta il dono del Signore e desidera seguirlo e attraversa il mare sia corretto, lavato e purificato lungo la via mediante il continuo rinnovamento dello Spirito. Certa è questa parola e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Così recita Paolo in 1 Timoteo capitolo 1, al versetto 15. Per concludere, fratelli, come nel passato, il nemico ha scatenato il suo esercito per raggiungerci e farci desistere di continuare il nostro cammino. abbiamo questo mare davanti a noi. Ma se siamo fiduciosi e restiamo fermi e costanti nella verità, saremo protetti. Davanti a questo mare di menzogna che sembra insuperabile, il Signore ancora oggi si rivolge al suo popolo in questo modo. Dì ai figlioli di Israele che si mettano in marcia. E possiamo essere certi che colui che ha aperto il mare aprirà per noi la via della salvezza.